la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 4 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli in studio. Mercoledì 10 gennaio, Newsline, la prima fascia dell'informazione locale sulle nostre frequenze. Allora, dicevamo nelle anticipazioni, notizie di cronaca, aggiornamenti per quanto riguarda il corpo semicarbonizzato trovato la mattina dell'8 gennaio davanti alla sua abitazione nella campagna di Aiana in provincia di Pistoia. L'ipotesi adesso, a seguito dell'autopsia, è di omicidio per la morte di Alessio Cini, tecnico tessile originario di Prato, 57enne. Ci sarebbero traumi che fanno pensare ad un'azione violenta tale da causarne la morte. È quindi sulla pista dell'omicidio adesso che si sta concentrando l'attenzione dei carabinieri. Ne seguiremo gli sviluppi. La polemica relativa al libro del generale Vannacci non si placa in Toscana. Dopo l'evento che si è tenuto nelle scorse settimane a Scandicci e che ha visto la mobilitazione di cittadini, associazioni e della rete antifascista, arriva in Palazzo Vecchio la protesta. Il nuovo gruppo Firenze Democratica denuncia la presentazione del libro Il mondo al contrario. Sarebbe in programma lunedì all'educandato del Poggio Imperiale e Firenze Democratica ne ricorda i contenuti offensivi nei confronti di omosessuali, migranti, femminismo, minoranze. Anche il Partito Democratico e Sinistra Progetto Comune chiedono che non venga permessa la presentazione. La mobilitazione poi dei pescatori, insoddisfatti dell'incontro con la regione, Fumata Nera infatti al vertice con il presidente Gianni che si è tenuto ieri, per questo oggi avrà luogo una manifestazione con le barche al porto di Viareggio. Tutto ciò avviene dopo che un peschereccio si è scagliato contro gli scogli, la tragedia sfiorata al porto. Con la protesta vogliamo far capire che la situazione è al limite, ci sono persone che stanno perdendo il posto di lavoro, serve una soluzione concreta sul problema dell'insabbiamento del porto, l'area è ora pericolosa e quindi il problema sicurezza è evidente, denunciano. Un'ampia pagina poi dedicata al maltempo, alle frane, alle manutenzioni per quanto riguarda la Toscana. Veniamo dall'alluvione del 2 novembre scorso, faremo il punto sul fronte dei rifiuti ingombranti e non smaltiti, 24 milioni di interventi per quanto riguarda Alia, eliminati da strade, garage, cantine, piazzali industriali, circa 80.000 tonnellate di materiale alluvionale costituito da rifiuti, fanghi e terre, ma c'è anche un fronte franoso che preoccupa, quello verso l'Orsigna, in località Villa Camporesi, cittadini chiedono manutenzioni adeguate. Poi sentiremo parlare gli abitanti di Santa Croce sull'Arno e non solo, o comunque vicino all'abitato della provinciale 409, al centro dell'inchiesta Cheu che ha portato nelle scorse ore al rinvio a giudizio per 30 persone fisiche e aziende. Tutto questo nella nostra newsline. Partiamo dal tempo, partiamo dalle previsioni. Tommaso Torrigiani in collegamento dall'AMA quest'oggi con noi, ben trovato. Buongiorno.
Sì, buongiorno Chiara, un caro saluto ancora a tutti gli amici di Controradio. Ci attende una giornata con un cielo in prevalenza nuvoloso, tornano le nubi, cielo fino a coperto soprattutto sulle zone centro-meridionali, su quelle settentrionali molte nubi, forse qualche pioggia, però interesserà solo il basso brossetano e l'arcipelago. I venti si mantengono da nord-est, sono venti di crecale che continuano a far affluire aria abbastanza fresca sulla nostra regione, anche se il gran freddo rimane sull'Europa orientale. Le temperature questa mattina in pianura si mantengono quasi ovunque superiore allo zero, complice la ventilazione che nella notte non favorisce un efficace raffreddamento. Gelate saranno possibili soprattutto tra venerdì e sabato. E con questo direi che è tutto, Chiara, se non hai domande ti restituisco la linea.
Passo passo vi seguiamo il Lama e le sue preziose informazioni. Grazie a tutto lo staff, che risentiremo domani. Adesso una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con le notizie.
Anno nuovo, vita nuova. Sono poche le certezze per l'anno che sta arrivando e poter essere sempre informati su ciò che accade, ascoltare musica interessante o divertirsi con Controradio non è scontato. Controradio è una radio fatta da persone, conduttori, giornalisti, tecnici, amministrativi, e farti avere ogni giorno la radio che conosci e che ami è sempre più costoso. Per questo ogni anno chiediamo anche il tuo aiuto. Per questo c'è il Controradio Club, una grande comunità di ascoltatori che sostengono la radio e contribuiscono alla sua esistenza. Se non sei ancora socio, perché non entri nella community? Ci sono tante occasioni di incontro con la radio e con altri ascoltatori che condividono con te questa passione. E poi iniziative culturali, viaggi, cene sociali e tanti sconti ed ingressi gratuiti a concerti, cinema, mostre. Tutto questo è il Controradio Club. Associati al Controradio Club. Lo puoi fare su www.controradioclub.it oppure passando in radio in orario di ufficio dal lunedì al venerdì. La stagione del Teatro delle Arti di La Strassigna riprende all'insegna della contaminazione. Musica, danza, prosa e nuova drammaturgia accolgono il pubblico in uno spazio civile. Venerdì 12 gennaio, l'omaggio a Mia Martini. Venerdì 19, i geneticamente mortificati in Il gioco delle parti di Pirandello. Seguici sui social Teatro delle Arti.
Controradio.
She's got all the friends that money can buy. She's the apple of her daddy's eye.
Family money has a magnetic pull. Her social diary is always full.
And both her faces, so easy on the eye. And everyone worth knowing is kissing her behind.
She's got all her friends that money can buy. She's the apple of
without much change. If you have to ask, then it's out of your range.
And both her faces, so easy on the eye. And everyone worth knowing is kissing her behind.
She's got all her friends that money can buy. She's the apple of her daddy's eye.
Versace and Prada, they mean nothing to me, to me. Well, you can buy your friends, but I'll hate you for free, hate you for free.
Alle 8 e 12 minuti andiamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi. Dalla Repubblica si parla di tagli al personale nella sanità toscana, infermieri, medici, tecnici, 400 in meno, obiettivo risparmiare 7-8 milioni, il piano della regione su 50.000 dipendenti, la riduzione è meno dell'1%, dieta dimagrante per la sanità toscana su mandato della regione, le varie aziende sanitarie ospedaliere stanno preparando i piani per la riduzione del personale. Poi di spalla il caso del libro di Vannacci, la presentazione all'educandato di Poggio Imperiale, subito polemica, come vi anticipavamo, e ne parleremo poi anche nei nostri prossimi spazi informativi. L'aggiornamento sulla Coppa Italia, grande festa fiorentina, il Bologna sconfitto ai calci di rigore 5-4, tanta sofferenza, ma sarà ancora semifinale. Si concentra sull'apertura di Pitti il Corriere Fiorentino, la moda lancia appelli, che è stato un po' quello che ha fatto l'amministratore generale di Pitti Immagine Napoleone ieri ai nostri microfoni. Le imprese chiedono sostegno e interventi al governo e supporto supporto per il distretto alluvionato in sofferenza. Sappiamo dell'aumento degli ammortizzatori, dell'uso degli ammortizzatori sociali, il focus che ieri abbiamo fatto in newsline serale anche con Ebret. E poi dalla Nazione di Firenze, morto Vigilanti, l'ombra del mostro, il legionario indagato per i duplici delitti, aveva 93 anni, viveva da tempo in una RSA di Prato. Vieri, l'avvocato dei francesi, il virgolettato, non cambia nulla nella ricostruzione. La giustizia aveva già fallito. Veniamo invece ad una notizia che è in evoluzione, speriamo davvero che veda l'intervento delle istituzioni a fronte della preoccupazione dei cittadini. Nei giorni scorsi, con le piogge incessanti, abbiamo dato notizia di fronti franosi che potevano preoccupare nel territorio di Prato, ma anche sul versante dell'Appennino pistoiese c'è forte preoccupazione per la frana che interessa la comunale verso Orsigna, località Villa Camporesi. E noi siamo in collegamento con Jonathan Sabatini, portavoce degli orsignani. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ci spiega qual è la situazione di una frana che non si è creata in queste ore, ma viene da lontano e vi sta preoccupando nella sua evoluzione, se non verrà messa mano ad una manutenzione adeguata?
Le forti piogge del 5 novembre, quando fu l'alluvione sul territorio toscano, fu che si è staccata una parte sottostante alla strada, perché l'acqua uscendo dalle zanelle non pulite, non facendo manutenzione sul territorio, e noi questo che pigiamo sull'amministrazione, noi non vogliamo castelli sulla sabbia, vogliamo la manutenzione ordinaria del territorio, perché è quella che con Azzapa di una volta dei nostri nonni mantenevano un territorio con niente. Invece oggi si va solo ma su tutti i territori, come si vede, solo a somma urgenza, perché giustamente dicono è finito soldi, ma i soldi ci sarà un minimo di programmazione sul territorio. Noi vogliamo la programmazione ordinaria, manutenzione ordinaria delle strade comunali, non vogliamo le vicinali a uso pubblico, proprietà privata magari, o vicinale a uso pubblico, no, ma almeno le comunali che abbiano una programmazione annuale e che ci mettono soldi assolutamente per farci manutenzione.
Sabatini, veniamo ai vari fronti di questa vicenda. Dal punto di vista del servizio della circolazione, dei trasporti, qual è la situazione della viabilità adesso?
Allora, la viabilità non è stata toccata, perché il comune sta prendendo con i suoi tecnici le preoccupazioni e le valutazioni, e sta facendo anche non so cosa, perché non ci stanno il riferimento o il comune, noi si chiamano, però loro non è che ci dicono tutto e le fanno, perché giustamente non è che poi ci devono riflettere sulla popolazione tutto ciò che fanno. Però noi vogliamo una messa in sicurezza di questo fronte franoso che interessa questa strada comunale, in modo di non metterci, diciamo, di là dalla frana per 2 anni, 3 anni, come è già stato fatto per altri lavori sul territorio. In quanto riguarda Orsigna, una sola strada, da Pracchia a Orsigna c'è una sola strada, se va giù quel pezzo di strada lì, noi si sta chiusi 2 anni, perché per fare lavori tra una programmazione o su un'altra ci vuole degli anni, ormai lo sappiamo.
È questo che vogliamo appunto sottolineare, che è stato ribadito più volte anche nel corso di assemblee e incontri tra i cittadini, dai quali è derivato anche, insomma, il suo incarico tra virgolette di rappresentante di una comunità che è fortemente preoccupata.
Sì, in quanto l'incarico infatti è venuto fuori perché mesi scorsi con la provincia di Pistoia si è avuto anche altri, diciamo, riflessi su altri lavori che fa la provincia, la manutenzione ordinaria dei ponti. E infatti si è fatto varie assemblee e tutti insieme, la popolazione di Pracchia e di Orsigna, si è deciso, non è che si è fatto un qualcosa di illustrativo sul territorio, però internamente alle associazioni mi hanno dato il mio nome come responsabile, come referente, come interlocutore con le amministrazioni, per portare una voce, farla sentire sui banchi degli uffici, perché sennò qui è improponibile la cosa.
Ora, diciamo anche, noi conosciamo Orsigna soprattutto anche per il forte legame appunto legato a Tiziano Terzani, alla sua storia e all'amore per quella terra. E voi vivete anche un po' la fortuna da un lato di avere dei riflettori e un'attenzione forse puntata da parte dei cittadini che vengono su questi territori e delle istituzioni, dall'altra però c'è una, non una sordità, ma comunque una mancanza di operatività che porta appunto queste preoccupazioni, che poi potrebbero davvero rivelarsi confermate se questa strada venisse chiusa. Per voi non c'è comunicazione in alcun modo con le altre aree della zona?
No, la strada è unica, infatti per quello, come dicevo prima, è stato 3 anni fa fatto dei lavori di manutenzione nel centro del paese dell'Orsinia, perché venne giù un muro. Insomma, urgenza, rifecero tutti i lavori, siamo contentissimi dell'amministrazione di tutti i lavori che ha fatto fino ad oggi, però siccome siamo stati 2 anni per questo muro chiusi e passando da una strada secondaria che non è neanche una strada, giustamente facendoci manutenzione, piccole manutenzioni da parte del comune, da parte anche degli abitanti, però il problema è noi affrontiamo, siamo 8 aziende di là dalla frana. Si dice di là dal fiume perché di là dal fiume c'è il ponte Orsinia che divide e separa la valle, ma siamo 8 aziende, ma se per 2 anni che si fa se viaggi su questa strada? Ma bisogna sempre arrivare al non lo so.
È chiarissimo, in questo momento qual è la situazione dell'interlocuzione, o comunque ci saranno nuovi appuntamenti, anche assemblee di partecipazione? Avete fatto sentire ancora nuovamente la vostra voce, speriamo che anche questa intervista possa far pressione. Qual è al momento lo stato e se vogliamo dare un appuntamento, o comunque se ci vuole aggiornare rispetto a quelle che sono magari anche delle interlocuzioni che avete avuto in privato con il comune, con la provincia?
Allora, con la provincia, per quanto riguarda la provincia, diciamo che il tavolo tecnico riparterà a marzo, l'ultimo di febbraio, i primi di marzo, per il ponte di Pracchia.
Ecco.
E va tutto bene, perché veramente la ditta ha fatto lavori 1 mese e mezzo fa, ha rispettato tempi, ma infatti facendo dei tavoli tecnici anche con la popolazione, il disagio sarà sempre, però è un disagio controllato, un disagio e la gente sa qualcosa.
Non vi
qui
sentite
ci si vede
soli,
arrivare
insomma,
in casa.
È chiaro.
Sì, perfetto, non ci siamo soli perché siamo al contatto stretto al territorio, è quello che vogliamo, il popolo è quello, cioè l'amministrazione deve fare per il popolo e il popolo deve farsi aiutare le amministrazioni per fare meglio, per arrivare a un compimento delle opere senza stravolgere la vita quotidiana delle persone, già è stravolta di suo da dopo il Covid, io non lo so.
Ma poi dice bene, ha detto bene in apertura di intervista, no? Manutenzione in caso di urgenze, di emergenze, in realtà poi si deve fare prevenzione, si deve fare cura del territorio preventivamente, altrimenti davvero si parla sempre non di protezione civile ma di emergenza, e questo riguarda il vostro territorio ma viene da lontano e riguarda anche i territori di cui ci occuperemo tra poco, colpiti dall'alluvione del 2 novembre scorso, in particolar modo a Campi e non solo. Grazie a Jonathan Sabatini dall'Orsinia per essere stato con noi.
Grazie, arrivederci.
Tutto ciò che cerco nasconde un movimento, quale destinazione può incontrarci? Se in tutto ciò che inquadro il senso è già sfocato, qual è l'angolazione per fissarci? Strade che si lasciano guidare forte, poche parole, piogge calde e buio, terci cristalli e curve da drizzare, strade che si lasciano dimenticare. Solo l'umore acceso al volo, senza lasciare il tempo di pensarci. Ti guardo che mi guardi, non so se salutarti o fare finta che non sia già tardi. Strade che si lasciano guidare forte, poche parole, piogge calde e buio, perdi cristalli e curve da drizzare. Si lasciano
Strade dei Subsonica ci ha accompagnato in questa prima intervista, non altra musica poteva essere meglio azzeccata, grazie al nostro Mirko Roppolo, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
Che ci affianca dal punto di vista tecnico e musicale nella fascia informativa mattutina, un anticipo su quello che sarà il focus sempre ambientale, sempre post-alluvionale che riguarda la Toscana, lo faremo dopo il GR di Popolare Network. Partiamo dalla solitudine delle aziende, pochi aiuti, siamo in ginocchio, il virgolettato che riprendiamo dalle pagine interne della Nazione sulle tante imprese che non sono ancora ripartite e il portale per richiedere i contributi si è già intasato. Dunque una fortissima sofferenza da un punto di vista economico per una ripresa che stenta ad essere sostenuta in maniera adeguata, parliamo appunto delle tante imprese che nella piana, in particolar modo nel comune di Campi Bisenzio, si trovano ancora in fortissima difficoltà per quanto riguarda anche i ristori, ma cercheremo di affrontare anche il tema dei rifiuti. Come sta andando la situazione verso una normalizzazione, ci dice Alia, per quanto riguarda il ritiro dei rifiuti ingombranti e non solo, parliamo di ben 80.000 tonnellate di materiale alluvionale costituito da rifiuti, fanghi e terre che dal 2 novembre scorso è stato rimosso per interventi da circa 24 milioni di euro. Sentiremo Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiutility, e poi però andremo anche nei territori che sono oggetto dell'inchiesta CEU, dei cosiddetti fanghi tossici, fanghi di Conceria. Andremo a risentire quei cittadini che nell'arco di questi 3 anni hanno vissuto sulla loro pelle, sulla loro terra e anche nelle loro case quella che è la vicenda giudiziaria ma anche ambientale. Inquinamento dai fanghi di Conceria, la procura chiede 30 rinvii a giudizio, questa è la notizia di carattere appunto giudiziario che è stata diffusa nelle scorse ore e appunto avremo la testimonianza e ancora la preoccupazione e soprattutto cercheremo di capire se c'è stato un ritorno alla normalità in quei territori dove insiste la strada regionale, la famosa 429, dove secondo la DDA di Firenze sono state seppellite 8.000 tonnellate di CEU. Tutto questo in Newsline dopo il GR di Popolare Network. Della diretta e della condivisione con voi, ci sono arrivati messaggi importanti che vi possono servire, sono messaggi che riguardano la circolazione, tratti con difficoltà, ci saluta Gianluca e ci scrive: per chi deve andare a Firenze sull'autopalio, tratto chiuso da San Casciano, io in Sita siamo usciti a Bargino e c'era una mega fila. E poco prima ci aveva scritto anche Gaspare: Firenze Siena bloccata da Bargino, forse anche prima, cause ignote. Quindi la notizia ci viene confermata da 2 ascoltatori, è importante perché riguarda questa fascia oraria e quel tratto di circolazione. Se avete ulteriori informazioni che possiamo incrociare e che possono aiutarvi poi nel cercare anche alternative, scriveteci naturalmente al 342 81 04 111.
Stai ascoltando Controradio. Popolare Network, Popolare Network.
Otto e 31 minuti, buongiorno alle notizie di Popolare Network. A Milano è stato ucciso un altro ciclista, un uomo di 37 anni è stato investito la scorsa notte mentre si trovava in strada a bordo della sua bici elettrica. L'auto che lo ha investito si è fermata a prestare i primi soccorsi, per lui non c'è stato però nulla da fare. Il fatto è accaduto alle 2:35 in Viale Umbria, nella zona est della città. Secondo i primi accertamenti il semaforo in quel momento era funzionante, quindi uno dei due mezzi sarebbe passato con il rosso. Il 118 non ha potuto però che constatare il decesso dell'uomo. La conducente, una 25enne, è stata denunciata per omicidio stradale. Questa notte a Milano, dopo questo episodio, sono comparsi vari striscioni che chiedono al sindaco Sala la città a 30 all'ora. Veniamo ora agli aggiornamenti che arrivano dal Medio Oriente. Il segretario di Stato americano Anthony Blinken incontrerà oggi a Ramallah il capo dell'autorità palestinese Abu Mazen, che Washington spera possa governare Gaza dopo la fine della guerra. L'incontro di oggi dovrebbe chiudere la quarta missione di Blinken in Medio Oriente, dopo che ieri ha incontrato a Tel Aviv il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo gabinetto di guerra. Oggi poi si apre ad Aqaba in Giordania anche un vertice tra re Abdallah di Giordania, il presidente egiziano Al-Sisi e lo stesso Abu Mazen. I tre leader discuteranno della guerra a Gaza e degli sviluppi in Cisgiordania. Il vertice si terrà come parte degli sforzi giordani per coordinare le posizioni e premere per un cessate il fuoco immediato e la fornitura di aiuti umanitari senza interruzioni, si legge in una nota. Intanto nella notte la marina militare statunitense ha detto di aver abbattuto un totale di 24 tra missili e droni Houthi lanciati dallo Yemen in uno dei più grandi attacchi dei ribelli avvenuti nel Mar Rosso negli ultimi mesi. Il governo del Perù ha ordinato il rafforzamento della sicurezza della frontiera con l'Ecuador, schierando un ulteriore contingente di forze militari lungo il confine con il paese dopo l'esplosione di un'ondata di violenza criminale generalizzata. Dopo la decisione del presidente ecuadoriano Daniel Noboa di decretare lo stato di emergenza, dopo la fuga dal carcere di un boss del narcotraffico, diversi cartelli hanno condotto una serie di azioni di rappresaglia in tutto il territorio nazionale. Ieri sera un commando ha fatto irruzione in diretta TV nello studio di un canale pubblico nella città portuale di Guayaquil, mentre almeno 7 agenti di polizia sono stati presi in ostaggio in diverse località. In tutto il paese sono stati segnalati scontri, saccheggi in centri commerciali e auto date alle fiamme. Torniamo in Italia, violenza sessuale aggravata nei confronti di una bambina di 6 anni e l'accusa che ha portato agli arresti domiciliari un collaboratore scolastico a Palmi, in Calabria. La violenza sarebbe infatti avvenuta a scuola, la piccola aveva raggiunto l'uomo in una stanza per fare una fotocopia che le aveva chiesto una maestra e l'uomo, un 60enne, approfittando del fatto che erano soli, avrebbe costretto la bambina a subire atti sessuali. La bambina ha poi riferito quanto successo alla mamma, che ha sporto denuncia facendo attivare il codice rosso e si è arrivati velocemente alla conclusione delle indagini. Veniamo alla politica, torna a riunirsi in mattinata la Commissione Giustizia del Senato sul DDL Nordio, dopo che ieri è stato approvato l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio previsto dal primo articolo del disegno di legge. L'ok è arrivato nonostante gli appelli ad un ripensamento di magistrati ed esperti di corruzione che avevano chiesto di circoscrivere meglio il reato ma non di abolirlo in toto. Stamattina la commissione si concentrerà sull'esame del secondo e ultimo articolo del DDL, quello sulla trascrizione delle intercettazioni a tutela del terzo estraneo al procedimento. Si riaprono i giochi per la strage di Erba, 4 le vittime, tra cui un bambino di 2 anni, uccisi l'11 dicembre del 2006 e per la cui morte sono stati condannati all'ergastolo e a 3 anni di isolamento diurno i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi. A oltre 17 anni dalla strage, ora i giudici della Corte d'Appello di Brescia hanno deciso di discutere l'istanza presentata dai loro avvocati, con cui si chiede la revisione della sentenza di condanna. Sentiamo Pino Corrias, giornalista e scrittore che ha seguito il caso.
Secondo me quella strage così efferata e così dominata dal rancore, perché poi è una storia di vicini di casa che si odiano profondamente, era una spia che si è accesa, era la spia appunto di un malessere sociale molto forte, che era quella che i sociologi chiamano lo spaesamento, cioè la nuova solitudine di una popolazione o di tante piccole comunità che si trova spaesata, nel senso che ci sono altre persone che arrivano a vivere accanto e per cui non smettono di riconoscere la propria comunità, il proprio paese, come un luogo rassicurante. C'è una immediata predisposizione a dire: ah, avete visto, noi italiani siamo innocenti, tutto fa brodo, ci sono le elezioni europee, c'è sempre questa ostinata idea che l'immigrazione sia una catastrofica emergenza, anziché considerarla per quello che è, cioè un cambiamento epocale e planetario.
8:36 minuti, ci fermiamo qui, ci risentiamo alle 9:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Vediamo la stazione del traffico e della mobilità in questo mercoledì mattina in Toscana. Cominciamo dalla 1 per veicolo fermo in avaria, coda di 2 km tra Firenze Sud e Cesareggello in direzione di Roma. In A11 code a tratti per traffico tra Pistoia e il Bivio con la 1 e tra Bivio A11 Firenze Nord e Firenze Peretola, il tutto in direzione del capoluogo. E arriviamo in Fipilì per traffico, code a tratti verso Firenze tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Uno sguardo al traffico ferroviario per un ritardo nella preparazione del treno, il regionale 18-937 Firenze Pontassieve quest'oggi è cancellato. I viaggiatori utilizzano il treno 18-745 o il 18-939. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, ricordiamo che è in corso alla fortezza Pitti Uomo. Attenzione ai provvedimenti di mobilità in zona. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
La città del teatro, Cascina, Pisa. Venerdì 19 gennaio alle 21 Elio Germano e Teo Teardo in Paradiso 33, uno spettacolo magico in cui i due artisti saranno voce e musica nel raccontare la bellezza, l'immenso e l'indicibile ricercato da Dante nei versi dell'ultimo canto del Paradiso. Uno spettacolo unico e indimenticabile tra musica, teatro e videoproiezioni. Prevendita a circuito Ticket One e presso il teatro. Info lacittadelteatro.it. Una nuova stagione pronta a salpare al Teatro delle Spiagge di Firenze. Giovani artisti e talenti affermati sul palco per parlare di storie universali con nuovi linguaggi. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it. Venerdì 12 gennaio alle 21, Life is a Flower. In un futuro non troppo lontano, un influencer di viaggi è costretto a scontare una pena per le troppe emissioni. Uno spettacolo sull'impatto di ognuno di noi sul futuro del mondo. In viaggio con il Controradio Club nell'India dei mille volti, il Rajasthan.
Tour di 12 giorni nel Rajasthan, da Delhi ad Agra, da Jaipur a Pushkar, fino ad Holi, per partecipare alla spettacolare festa dei colori. Per il plenilunio, ad Holi si festeggia la primavera e si bruciano in grandi falò i ramoscelli secchi dell'inverno. Nelle strade un carnevale di giochi e balli e lo spettacolare lancio delle polveri colorate, il ricordo di ciò che il dio Krishna fece con le mandriane gopi.
Viaggio in Rajasthan per la festa dei colori dal 16 al 27 marzo in compagnia di Raffaele Palumbo. I posti sono limitati. Info e iscrizioni su www.controradio.it/India.
Controradio.
To us.
Andrea, buongiorno a tutti. Sono entrato a Bargino alle 7.50, sono ora sulla rampa di San Casciano. La galleria è chiusa totalmente, quindi ti fanno uscire a San Casciano e ora vediamo cosa ci aspetta. Ciao, una buona giornata a tutti. Gaspare.
Sonoro fondamentale, grazie per questa informazione di servizio. La notizia che davamo prima del GR di Popolare Network, ci segnalavate che sull'autopalio direzione Firenze chiuso il tratto da San Casciano, 342-8104-111. Dateci ulteriori informazioni per riuscire a incrociarle e anche essere di aiuto per chi si trova in quella zona e deve, per questioni di ingresso al lavoro o di altre necessità, trovare necessariamente delle strade alternative. Grazie ancora, informazioni fondamentali quelle che condividiamo con i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Alle 8.43, lo abbiamo anticipato, facciamo il punto sulla gestione dell'emergenza alluvione per quanto riguarda i rifiuti nel comune di Campi Bisenzio, ma non solo. Io saluto e ringrazio il presidente di Alia Multiutility, Lorenzo Perra, in collegamento. Ben trovato, buongiorno.
Grazie a voi, buongiorno.
Allora, da quel famoso 2 novembre scorso, Alia in prima linea, in una gestione senz'altro difficoltosa da dover poter modificare in tempo reale in base ai disagi anche delle molte famiglie, delle molte imprese. Ci restituisce il quadro adesso della situazione, Perra?
Sì, dunque noi siamo intervenuti subito, ma naturalmente noi siamo, come dire, impegnati quotidianamente nella raccolta di rifiuti con un sistema che è standard, quindi dei cassonetti oppure del porta a porta e con dei mezzi dedicati e del personale dedicato a questo. Lì ci siamo trovati ovviamente purtroppo di fronte ad una situazione disastrosa per l'evento calamitoso che ha caratterizzato molti comuni. Il sistema di raccolta che abbiamo dovuto organizzare è stato un sistema di raccolta che era del tutto diverso e per questo straordinario rispetto a quello che facciamo. Quindi il sistema era quello di raccogliere rifiuti ammassati sulle strade, ammassati come si fa quando si liberano cantine, case, fabbriche, da rifiuti che non sono soltanto i rifiuti ordinari, ma sono rifiuti che erano mescolati al fango. Quindi per farlo erano necessari avere dei mezzi che raggruppassero questi rifiuti e che poi li raccogliessero con i cosiddetti ragni, quindi quei bracci che stanno sopra ad alcuni camion per poterli raccogliere. Tanto per darvi un numero, noi avevamo 12 mezzi che fanno questo lavoro, che possono fare questo lavoro. Siamo arrivati a regime ad avere 230 squadre e 160 mezzi che operavano. Quindi per fare tutto questo abbiamo dovuto cercare nel mercato italiano, nella disponibilità nazionale, tutti gli operatori, tutti i mezzi che potessero essere attivati. E questo ci ha permesso di poter raccogliere tutti i rifiuti domestici che sono stati appunto lasciati sulle strade, così come da indicazione della Protezione Civile, e possiamo dire che per quanto riguarda i rifiuti provenienti dalle case il lavoro è concluso.
Ci conferma che dal punto di vista dei territori, per quanto riguarda le imprese Prato, Quarrata, Agliana, Carmignano, Poggio a Caiano, Cantagallo, Vernio e Fucecchio possono oggi considerarsi fuori dall'emergenza. Continua invece il lavoro su Campi.
Continua il lavoro su Campi, continua molto il lavoro su Montale, che è un comune della provincia di Pistoia che non è stato molto raccontato per quello che è stato l'effetto sull'area residenziale, ma ha colpito in maniera significativa circa 10 ettari di un'area industriale molto importante, e in questi 10 ettari si sono riversati circa 40.000 metri cubi di rocce del fiume, un piccolo rivo che è diventato però il torrente Agna, è diventato un vero e proprio fiume quella notte, e ha invaso le fabbriche, per cui lì non erano soltanto rifiuti che erano mescolati al fango, lì c'erano delle vere e proprie bonifiche da realizzare, delle montagne di rocce e di terra che si erano stratificate. In alcune fabbriche il torrente Agna ha trasferito il proprio corso, cioè passava attraverso le aziende, quindi lì il lavoro è ancora in corso, e per quanto noi abbiamo trattato 110 pratiche delle aziende, ce ne rimangono ancora da concludere e da completare. Noi immaginiamo di poter completare tutta l'opera per quanto riguarda i rifiuti provenienti dalle aree industriali entro il mese di gennaio.
Ecco, veniamo invece alla questione dell'impegno economico. Parliamo di investimenti per 24 milioni di euro. C'è adesso tutto il capitolo dei rimborsi e dunque della risposta da parte del governo. Oggi abbiamo dato notizia nuovamente della sofferenza delle imprese che si dicono in ginocchio, che richiedono i contributi nel portale che però è già intasato. Quali problematiche voi state riscontrando dal punto di vista proprio del riconoscimento dell'impegno anche di Alia rispetto ai fondi investiti?
Ma allora, noi abbiamo ovviamente operato costi quel che costi, quindi non ci siamo tirati indietro, come raccontavo prima, nell'opera di raccolta e di smaltimento poi di rifiuti, perché anche quella è stata altrettanto impegnativa ed economicamente costosa. Noi abbiamo rendicontato, come facciamo in questi casi, tutto quello che abbiamo realizzato secondo le regole che la Regione e la Protezione Civile ci hanno fornito. Quello che purtroppo rileviamo oggi, ma non soltanto noi, tutte le aziende, le famiglie coinvolte che sarebbero potenzialmente beneficiari in quel caso di ristori, lo stanziamento nazionale è pressoché pari a zero, e quindi noi siamo, diciamo, in un'anticipazione finanziaria che grazie alla nostra dimensione riusciamo a reggere, ma che naturalmente dovrà trovare, noi ci auguriamo, un ristoro, perché questo è un intervento appunto di protezione civile, di interesse generale nazionale, e così come è stato fatto in altri luoghi troverà un ristoro. Il problema spesso avviene in Italia, che sono i tempi. In Emilia Romagna c'è stata una lunga querella tra la regione e il governo, proprio per i tempi dedicati allo stanziamento. Sarebbe molto opportuno che fosse tempestivo questo stanziamento, perché al di là della di Alia, le famiglie, le imprese che devono ripartire, che devono ricostruire, perché lì sono andate distrutte case e fabbriche, abbiano questi ristori il prima possibile intendo nel corso delle prossime settimane.
Certo, grazie intanto per questo quadro e bilancio della situazione, naturalmente in aggiornamento. Grazie e buon lavoro a Lorenzo Perra, presidente di Alia.
Arrivederci.
E alle 8:50 minuti salutiamo la nostra prossima ospite. Ve lo abbiamo detto, vogliamo andare a sentire i cittadini che ormai in questi quasi tre anni rispetto alla partenza dell'inchiesta Keu abbiamo periodicamente sentito come polso della situazione, anche della preoccupazione, della mancanza di risposte rispetto a una quotidianità che chiediamo adesso essere ripresa o meno in maniera normale e soprattutto serena. Samuela Marconcini, Assemblea Permanente No Keu, ben trovata, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Leggiamo oggi dai giornali, in cui si fa un riepilogo rispetto alle notizie giudiziarie che sono arrivate nelle scorse ore, di 30 rinvii a giudizio, che nonostante siano passati quasi tre anni, anche piccoli gesti quotidiani denotano che non c'è stata una effettiva ripresa della normalità. Alcuni utilizzano ancora l'acqua minerale comprata al supermercato per l'utilizzo, insomma, quotidiano al posto dell'acqua potabile. C'è ancora angoscia e paura, ce lo conferma?
Purtroppo è così, assolutamente, per quanto riguarda Empoli. Però io vorrei ricordare che appunto questo è uno dei 13 siti contaminati dalla presenza di Keu, almeno quelli individuati dalle indagini. La mia preoccupazione è sempre però chissà quanti altri siti contaminati ci sono e che non sono stati intercettati. Quindi è un quadro abbastanza desolante in questo senso, sì.
Rispetto alle notizie sul versante giudiziario, che naturalmente adesso faranno parte di tutto l'iter nelle aule di tribunale, negli organismi preposti, però vi fa dire dunque che da tre anni a questa parte si è scoperchiato un vaso di cui ancora non si conosce il fondo?
Esatto, perché rispetto a tre anni fa, quando, due anni e mezzo fa, quando emerse questo scandalo, sicuramente fu una presa di coscienza per tanti cittadini che non si erano interessati a questo tema, ma per chi vive a Santa Croce sull'Arno e per alcuni cittadini più attenti, questo purtroppo è un problema che va avanti da decine di anni. Vorrei ricordare che ad esempio nella commissione parlamentare d'inchiesta del 2018 si faceva già riferimento ad attività legate allo smaltimento dei rifiuti che riguardavano l'ex calcio di Paterno di Vaglia, dove si scoprì che venivano riutilizzati anche rifiuti conciari. In quella commissione parlamentare non si usa il termine CHEU, ma è molto probabile che si trattasse già di CHEU, che ricordiamo sono i fanghi di risulta delle concerie sottoposte a trattamento, che dovrebbero essere, diciamo, il non plus ultra dell'economia circolare, ma che tali non sono perché sottoposte alle prove di cessione rilasciano sostanze tossiche. Quindi davvero la preoccupazione è che almeno dal 2012-13, quando il CHEU venne affidato alla ditta Le Rose di Pontedera, che adesso appunto è sotto inchiesta perché è accusata di avere legami con l'Andrangheta, con la Costa Gallace di Guardavalle, ecco, almeno da quell'anno sicuramente ci sono stati altri sversamenti illeciti. Ma se guardiamo invece che al presente, al futuro, noi continuiamo a chiederci cosa succede adesso con il CHEU, dove va a finire, perché questo è un problema enorme davvero.
Ci sono infatti vari versanti aperti che lasciano essere poco tranquilli e anche poco fiduciosi. Facciamo il punto. Naturalmente la vicenda giudiziaria, da un punto di vista proprio di attenzione anche dei mezzi di informazione, questo va sottolineato, lo dobbiamo dire, ha riacceso i riflettori su una vicenda però che in questi 2 anni e mezzo voi avete vissuto e continuato a vivere quotidianamente. Ci dice, da un punto di vista in attesa dell'udienza preliminare, del riconoscimento delle parti civili, dal punto di vista della bonifica e delle risposte che avete avuto rispetto a impegni che sono stati presi dalla regione e non solo, quanto si è fatto e quanto si deve ancora fare?
Allora, per quanto riguarda Empoli, stiamo parlando del tratto, il quinto lotto sulla strada 429 che è appunto Empoli con Castelfiorentino e poi insomma Poggibonsi, Siena. E ecco, lì c'è stato promesso che verrà davvero realizzato, speriamo in tempi brevi, l'allaccio all'acquedotto comunale, il che risolverebbe il problema delle famiglie che al momento ancora utilizzano l'acqua minerale in bottiglia. Per quanto riguarda la bonifica, è un tema davvero molto molto complesso e ciascuno dei siti presenta problematiche diverse. Il tratto di Empoli risulta essere di competenza regionale, perché è una strada appunto di competenza regionale.
Abbiamo perso Marconcini proprio nel momento in cui ci faceva un quadro il più possibile esaustivo per quanto riguarda appunto i vari aspetti territoriali e le varie esigenze che riguardano le operazioni di bonifica, mentre ci ricordava appunto che per quanto riguarda l'acqua potabile mancano solo gli allacci, e dunque c'è stata la promessa e l'impegno che questi allacci vengano attivati quanto prima. Cerchiamo anche di riattivare il collegamento con la portavoce dell'assemblea permanente No CHEU per avere anche un ultimo quadro conclusione di un aspetto non meno rilevante rispetto a quello delle responsabilità, che è quello della bonifica. Ci diceva la diversa esigenza a seconda dei territori. Qual è il quadro della situazione sul fronte appunto delle bonifiche, Marconcini?
Ecco, sì, appunto Empoli di competenza regionale. La regione poi potrà rivalersi su chi verrà individuato come l'esecutore materiale, diciamo, del reato. Fatto sta che al momento sulla strada c'è ancora questo telone scuro che noi abbiamo ribattezzato il cappottino, insomma c'è solo questo, ed è sottoposto a controlli periodici trimestrali da parte dell'ARPAT per escludere la malaugurata ipotesi che il CHEU possa infiltrarsi appunto nelle acque, nel terreno. Però tutte le situazioni sono diverse e alcune sono di competenza comunale, come in una zona di Pisa, l'ex Vacis, dove ci sono migliaia di tonnellate di CHEU, ma è già stato costruito un nuovo polo commerciale. Ci sono altre situazioni più piccole, come a Peccioli, o in altre zone della provincia di Pisa di competenza, diciamo, privata. A questo proposito vorrei ricordare però che la qualifica non risolve il problema. Mi è capitato di leggere recentemente una dichiarazione del sindaco, appunto, Mascelloni di Peccioli, che è intervenuto su un'azienda agricola privata ai Lecci, dove pare che il proprietario fosse assolutamente all'oscuro, cioè in buona fede ha accettato questo materiale non sapendo che conteneva CEU non conforme. Ecco, alla fine il sindaco conclude, diciamo, la sua dichiarazione affermando che il problema del CEU così è risolto. Purtroppo no, perché la nostra preoccupazione è: la bonifica può essere in due modi, o la rimozione totale del terreno, oppure la messa in sicurezza in situ attraverso sostanze chimiche che pare rendano davvero inerte e, come dire, bloccato questa sostanza.
Lo neutralizzano, va bene, lo rendono neutralizzano. Sì.
Esatto, quindi deve essere però costantemente monitorato. I problemi però sono nel caso della rimozione del terreno, dove va a finire il terreno della bonifica. E ricordo che a questo proposito già Saviano nel suo romanzo Inchiesta Gomorra ci diceva che buona parte della terra dei fuochi era alimentata non solo da prodotti, diciamo, di scarto delle industrie dell'Italia del Nord, ma anche proprio dai terreni di bonifica, perché uno non sa poi dove metterli. Quindi questo mi sembra da un problema complesso, e poi torno a dire: il CEU si continua a produrre. E tra l'altro a ottobre dell'anno scorso è uscita la notizia di una sperimentazione in corso da parte dell'Università di Pisa e di istituti privati, per cui il CEU potrebbe essere usato nelle camere di verniciature delle pelli al posto dei carboni attivi. E noi continuiamo a chiederci: ma è davvero così? Cioè,
sono tante le domande, Marconcini, domande sì, che aspettano una risposta, e cercheremo di contribuire anche noi in questo, perché oltre alla vicenda giudiziaria e di responsabilità accertata del pregresso, c'è tutto l'ambito della bonifica e del nuovo CEU, appunto, che ci stava evidenziando, che deve avere delle risposte chiare. Dunque ci riaggiorneremo. Grazie intanto per questo approfondimento. Grazie, buona giornata.
Grazie mille, buona giornata.
Radio. Ci sentite?
TIF alla radio. Voce e temi dal canale video di Controradio.
Alle 9 passate da 3 minuti apriamo la finestra con This is Florence, il canale video di Controradio su Instagram e TikTok. Saluto Raffaele Palumbo che mi ha raggiunto. Ben trovato Raffaele.
Ben trovati, imperdibili video di TikTok o i caroselli o le cose che fanno, che spesso sono molto molto chiarificatrici, altre volte sono molto suggestive nelle immagini, e oggi si va in un posto dove ci piacerebbe molto andare.
È una comparazione di quelle ad alto livello, ma che innanzitutto prevede una testimonianza in questa fase iniziale. Ce la facciamo raccontare da Andrea Montigiani. Ben trovato, buongiorno Andrea.
Buongiorno Chiara, buongiorno Raffaele.
Parliamo del sisma in Giappone, delle legislazioni, delle procedure e poi anche di un trova le differenze, tra virgolette, diciamo, una comparazione con il contesto e la gestione italiana. Ma partiamo dalla cronaca e dalle vittime dispersi e dalla conta ancora che si fa per il sisma avvenuto il giorno di Capodanno, Andrea.
Sì, esatto, partiamo un po' da una testimonianza. Abbiamo avuto l'opportunità di parlare con Guido Tarchi, che è un fiorentino residente a Tokyo ormai da più di 30 anni, quindi è un giapponese a tutti gli effetti, e ci ha raccontato quello che è quella è stata la situazione del terremoto che si è scatenato con epicentro nella penisola di Noto in Giappone, appunto la notte di Capodanno, e che ancora si contano i dispersi, più di 300, i morti sono arrivati a circa 200, oltre alle scosse di assestamento, perché ce n'è stata un'altra ieri di magnitudo 6.0, questa che c'è stata a Capodanno era di 7.6, ma insomma, parlando di questo, chiaramente il Giappone è un territorio ad alto rischio sismico, veramente a livello insomma, generale, globale, forse il più pericoloso, ma per questo, proprio per questo, i giapponesi sono abituati, hanno una legislazione antisismica molto molto precisa e puntuale, ecco.
Infatti tante volte fa impressione riflettere su terremoti che da noi hanno fatto veramente tanti 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 morti. In Giappone magari c'è stato un morto per infarto durante un terremoto, oppure 7, cioè cifre veramente, anche se durante i fatti, come dire, dello tsunami e di Fukushima, Daiichi, anche loro si mostrarono un po' impreparati da quel punto di vista lì, ma comunque ricordiamo che praticamente il Giappone va dal Canada a Cuba come estensione dell'arcipelago, per il 70% è natura, e di questa natura si ha un timore reverenziale, un rispetto, e nella natura c'è Dio, per cui questo tema degli eventi naturali, terremoti, gli tsunami eccetera eccetera, è un tema sentitissimo, come dicevi Andrea.
E partiamo dalla testimonianza che tu hai raccolto, questa ci farà riflettere poi anche sulla gestione e sul contesto che inquadrava anche Raffaele. Tu hai raccolto la testimonianza di Guido, un cittadino fiorentino che ormai vive a Tokyo stabilmente.
Sì, esattamente. Guido, come dicevo, vive a Tokyo, che si trova a più di 600 chilometri dall'epicentro di quello che è stato il terremoto di Capodanno in Giappone, ma che si è sentito, per capire l'intensità del terremoto, si è sentito pure lì. E lui ci ha raccontato un po' quelle che sono le procedure e quella che è appunto la legislazione vigente in Giappone.
Sentiamo allora un estratto e poi lo commentiamo insieme.
Si parla sempre di una percentuale molto bassa di edifici a rischio, sia pubblici che privati, perché si invita, con delle legislazioni che diventano poi quasi degli obblighi, a rinnovare lo stock degli edifici. Si demolisce moltissimo e si ricostruisce, molto semplice. Ma chiaramente non si parla soltanto di edifici, si parla anche delle infrastrutture, quindi delle autostrade, delle ferrovie. C'è un progresso storico della legislazione antisismica che ha una tappa molto importante nel 1981, quando venne completamente rinnovato il codice delle costruzioni. A partire da quella data, diciamo che ci sono state anche delle ulteriori modifiche, ma insomma a partire da quella data, se un edificio è stato costruito dopo il 1981, diciamo che è a prova di terremoto di massima intensità.
Ma rimango con questa ultima affermazione: si è costruito dopo il 1981, insomma, è in sicurezza dal punto di vista dei criteri sismici del Giappone. Mi chiedo quanto si possa dire altrettanto nel contesto italiano. Andrea Montigiani, a questo proposito, il percorso di approfondimento non si fermerà con questa testimonianza.
È partito.
Non si fermerà con questa testimonianza, però per il momento si è fermata.
Sì, esatto, è partito
per Tokyo.
No, perché comunque il tema è di grande fascino, è veramente una comparazione andrebbe fatta anche e potrebbe essere fatta con un contesto anche europeo, diciamo. Il terremoto dell'Aquila da questo punto di vista fu veramente una cosa molto 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 desolante per i danni alle case costruite con la sabbia letteralmente, e a tanti morti, a tante persone rimaste senza casa. Ma ci sono, come dire, persone che sono rimaste senza casa dopo il terremoto dell'80 in Irpinia per 40 anni, cioè non hanno mai più avuto una casa. Eppure anche noi abbiamo delle zone che sono completamente sismiche, molto sismiche, e altre zone, come ad esempio in Puglia, dove non c'è mai stato un mezzo grado di sisma, dove appunto anche la natura te lo racconta con delle grotte, con delle stalattiti e stalagmiti che sono lì perché evidentemente nessuno le ha toccate. E poi ci sono quei paesi che sono tra virgolette più fortunati, dove molto raramente si sente parlare di terremoti, o che non sono sicuramente esposti al rischio tsunami come il Giappone, dove comunque fanno continuamente sul posto di lavoro, in classe, a scuola, eccetera, eccetera, esercitazioni per questa cosa che sta con te, che vive con te e che in qualche modo convive con te nel quotidiano. Il dato di sentire un terremoto a 600 km di distanza è spaventoso. Però tu parlavi di una comparazione con Andrea.
Sì, abbiamo fatto il punto anche con questa testimonianza su come è stato vissuto dalla popolazione, sulla procedura per eventi di questa portata e qual è la situazione del paese in termini di legislazione antisismica. Ma come anticipavamo, questo percorso di approfondimento non si fermerà qui, Andrea.
Sì, no, esatto, Chiara, perché ci siamo posti la domanda. Chiaramente il Giappone, dicevamo, è un luogo sismicamente più attivo della Terra, però anche l'Italia è un paese ad alto rischio sismico. È venuto fuori, è stato evidenziato, diciamo, un dato molto, molto importante per quanto riguarda l'Italia: il rapporto tra i danni prodotti da questi sismi, dai terremoti, che comunque sono frequenti nel nostro paese, e l'energia rilasciata nel corso appunto degli eventi è sempre molto alto rispetto ad altri paesi appunto come il Giappone. E quindi ci siamo chiesti perché, a che punto siamo noi dal punto di vista della legislazione antisismica, e l'abbiamo fatto con Duilio Senesi, un architetto del Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Firenze. Questo chiaramente è anticipatore di un altro servizio di TIP che appunto andrà pubblicato in questi prossimi giorni, dove proveremo a rispondere insieme a Duilio a queste domande.
E dunque questo vi invita a rimanere aggiornati anche sul canale video di Controradio. This is Florence, grazie Andrea Montigiani.
Grazie a voi, buon lavoro, buona giornata.
VIF alla radio, ci sentite?
Yeah, it's
Nel 9:15, mercoledì 10 gennaio 2024, vi diamo conto di un appuntamento che si svolgerà domani, giovedì 11 gennaio alle 17, alla comunità di base delle piagge. Siamo a Firenze, dove si presenterà il volume sulla Firenze di Milani, Balducci, Borghi, Brandani, La Pira, Mazzi, Turoldo, Santoro. Il titolo è, non casualmente, ovviamente, Disobbedienza profetica, un incontro molto interessante che vedrà Don Santoro con i curatori Beniamino De Ida e Tommaso Montanari e la presenza del cardinale Gualtiero Bassetti, che è stato fino a poco tempo fa presidente della Conferenza Episcopale e Italiana, una cosa che alle piagge, diciamo così, non ci saremmo aspettati. Beniamino De Ida, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno.
E grazie per essere con noi.
Buongiorno.
Insomma, avete messo insieme dei pezzi importanti, cioè pensare ad una presenza come quella di Bassetti in un ragionamento come quello che andrete a fare è molto fecondo, molto, è anche inedito in qualche modo.
Sì, lo pensiamo anche noi in realtà, nel senso che ci pare che questi testi siano da un lato profondamente inattuali, cioè negati non solo a Firenze ma credo in tutta Italia, cioè che siano tutto sommato trascurati questi temi e che proprio questo li renda particolarmente attuali, perché vede questa piccola antologia, piccola perché l'editore insomma ci ha messo a disposizione poche pagine, ma insomma questa piccola antologia per noi, per quanto breve, è significativa perché mette in fila una serie di idee, quello sulla pace, quello sul rispetto dei principi costituzionali, quello della centralità della persona umana, di cui oggi mi pare si sente un grandissimo bisogno, di cui l'attualità, ecco quel poco di attualità che mi pare di vedere in questo piccolo lavoro che abbiamo fatto.
Però nello stesso tempo, Deida, quando si parla di disobbedienza profetica, si parla di una disobbedienza, mi riferisco ad esempio a Don Milani, ma non solo, che non è una disobbedienza nei confronti, come dire, della fede, è una disobbedienza nei confronti di certe storture della dottrina o della istituzione temporale e mondana, cioè praticamente Don Milani disobbediva ai disobbedienti, mi veniva da dire.
Sì, direi di sì, disobbediva. Lei capisce che la disobbedienza è un po' il tema centrale.
Certo.
La disobbedienza che noi abbiamo messo in luce è quella al potere, quella all'ingiustizia sociale, al dominio dei ricchi, alla sottomissione dei poveri. E questo collegamento che la fa profetica, questa disobbedienza, cioè la capacità di far emergere come per un'illuminazione un altro orizzonte morale, ecco, quando si dice i nuovi cieli e le nuove terre, questo è. Quindi la disobbedienza come necessità, diremmo, non come opportunità. Oggi che non solo il Vangelo mi pare così calpestato, ma anche la Costituzione, come dirò se lei vuole, ma ecco, oggi mi pare necessaria la disobbedienza. Cioè disobbedire non è soltanto possibile, a questo punto è necessario, ecco, e il programma, diciamo così, di questa disobbedienza noi abbiamo cercato in queste pagine brevi, per lo più sconosciute, cioè meno note, ecco, diciamo, che abbiamo pubblicato.
Ecco, Deida, una disobbedienza, diceva, necessaria, che sì, parta dal Vangelo, che parta dalla Costituzione, dunque una cassetta degli attrezzi, un programma che proponga quale idea di chiese, quale idea di democrazia?
Beh, c'è un brano di Don Milani che noi abbiamo riprodotto, nella primissima pezzo dell'antologia, in cui Don Milani dice, vedete, la Costituzione non è una legge qualsiasi, è quella che Cristo attendeva da noi da secoli, perché è l'unica che ridia al povero il suo volto di uomo. Ecco, io credo che solo in quella Firenze lì della seconda metà del secolo scorso fosse possibile definire la Costituzione della Repubblica come una legge che Cristo aspettava da secoli. Ecco, oggi invece la Costituzione viene calpestata tranquillamente anche dal governo in carica, senza che tutto sommato nessuno ne meni scandalo.
Una domanda all'uomo, prima ancora che alla persona che è stata, come dire, nei gangli della magistratura e della giustizia per tanti decenni come lei, che effetto le hanno fatto quelle immagini di H. Larenzia?
Beh, terribili. Io non sono tanto convinto che, siccome le abbiamo assorbite ogni anno in una misura più o meno identica, diventino trascurabili. A me pare che il rilievo che hanno avuto quest'anno sia incoraggiato dal clima che ci portiamo dietro, ed è un clima incoraggiato appunto da questo governo, perché bisogna saper scrutare i segni. È inutile dire ma anche l'anno scorso c'eravamo, sì, non era la stessa cosa.
Deida, in conclusione un messaggio ci arriva da un ascoltatore, glielo rivolgiamo al 342-8104-111. Ci scrive Alessandro: c'è anche Don Cubatto lì, Don Cuba, dentro questo libro, il decano dei cappellani delle carceri d'Italia.
Senta, lei tocca uno dei miei più grossi dispiaceri, perché non solo non c'è Don Cuba, ma non c'è Padre Vannucci, non c'è Don Rosadori, non c'è Don Renzo Rossi. Cioè, non ci sono persone che hanno fatto la storia di quel periodo del cattolicesimo fiorentino, che per ragioni di spazio l'editore è stato irremovibile, come si sa, gli editori sono tiranni.
E stiamo parlando dell'edizione Gruppo Abele, non stiamo parlando dell'editore. Questo, no, ma questo in ogni caso, voglio dire, Deida, non è una cattiva notizia, perché può essere foriera di un secondo volume con i nomi che lei ha fatto, quindi voglio dire,
è vero.
Di buon auspicio.
Ci sentiamo in colpa sia io che Montanari, in realtà.
L'altro curatore ci sarà Alessandro Santoro, ci sarà Gualtiero Bassetti, il cardinale, sì, ex presidente della Conferenza Episcopale Italiana, sì, per parlare della disobbedienza profetica della Firenze, di Milani, Balducci, Borghi, Brandani, La Pira, Mazzi, Turoldo e Santoro. Beniamino Deida, grazie davvero per essere
grazie
stato con noi.
Grazie a voi invece di questa intervista. Arrivederci di nuovo.
Company Blu presenta Fuori dal corpo, stagione di danza al Teatro Limonaia di Sesto Fiorentino. Venerdì 12 gennaio alle 21, Io mostro, tu mostri, progetto del collettivo CRAC, e a seguire Sharing Scores di attivisti della danza e associazione culturale FICA. Sabato 13 alle 21, Danza, Soglie, di e con Sara Capanna, produzione Company Blu e Number Zero Enter del collettivo TAC. Domenica 14 alle 17, Habitat Kids, di Associazione Culturale FICA, performance per famiglie con interazione del pubblico. Info companyblu.it e social media.
Contro Radio.
7:25 minuti, siamo in conclusione di Newsline. Ricordiamo la notizia di servizio che aveva a che fare con la circolazione e la chiusura dell'autopalio per chi deve andare a Firenze, autopalio tratto chiuso da San Casciano. Se ci fossero aggiornamenti davvero scriveteci anche nel corso della mattinata al 342 81 04 111, che con Mirko Ropolo cercheremo appunto di condividere con voi tutte le informazioni più utili e possibili. E poi ci arriva un commento invece sul terremoto in Giappone. Il Giappone è stato completamente ricostruito dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'Italia è costruita in buona parte prima dell'anno 1000. Paragonare i due paesi è una leggera forzatura, ci scrive Francesco. Provate ad andare a Catanzaro a dire che gli abusi vanno demoliti.
No, infatti è vero, però insomma aver passato decenni a costruire con la sabbia del mare non giustifica. È chiaro, una comparazione pura è sbagliata, non c'è dubbio. Ci sono delle città in Germania che sono nuove di zecca per i motivi che sappiamo, per intenderci. Questo è vero, così come diciamo, paesi italiani che hanno 1000 anni.
Però ci sono degli elementi anche dal punto di vista anche procedurale che possono essere magari applicabili oppure declinabili nel nostro contesto. Sentiremo e vedremo quello che dice l'esperto intervistato appunto dai canali di TIF. Ma noi siamo in conclusione, torneremo puntuali domani, prossimo appuntamento con la Newsline, versione serale alle 18:15, mentre il GR regionale tornerà alle 12:47 in coda a quello di Popolare Network.
A domattina, grazie a Chiara Brilli, buona giornata, buon ascolto.
La Newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto.